Edicola, in abbonamento, online e ora anche in podcast, con Gianluca Barca e Federico Meda.
Federico, buongiorno, buon pomeriggio e buon pomeriggio anche a tutti quelli che ascoltano questo podcast naturalmente. Tutto a posto Federico, abbiamo visto che il weekend scorso ha celebrato le semifinali delle Coppe Europee, in finale sono arrivate La Rochelle e Tolosa in Champions Cup e Leicester Tiger e Montpellier in Challenge Cup. Le stelle del Pro 14 pare che a questo punto stiano proprio a guardare.
Beh, prima un applauso ai francesi che hanno un campionato magnifico e guardate fin dove può arrivare. E poi fa il paio con la nazionale che sta tornando agli antichi fasti. Certo, è una lettura che ovviamente è un po' parziale, Gianluca. È un anno di Covid, però il Pro 14 inequivocabilmente ne esce con le ossa rotte.
Ma ti dico di più, Federico, l'ultima squadra, se si eccettua il Leinster, che fa un po' a sé per il valore, per il blasone, l'ultima squadra del Pro 14 ad essere arrivata in finale di Heineken Cup è stata l'Ulster, ma parliamo addirittura del 2012. È andata un po' meglio a quelle del Pro 14 in Challenge Cup, perché i Cardiff Blues hanno vinto nel 2018 e Edimburgo è arrivato in finale nel 2013. Però diciamo che a livello europeo le formazioni del Pro 14 non eccellono.
Sì, da una parte si potrebbe facilmente dire che non c'è abbastanza competizione interna in questo torneo e lo certificano le quattro vittorie consecutive di Leinster, però dall'altra parte penso che potrebbe anche essere espressione di un gioco nel Pro 14 che poi nelle fasi conclusive delle coppe con squadre come quelle inglese e soprattutto l'intensità di quelle francesi. Il secondo tempo di La Rochelle contro Leinster è stato brutale, per quanto sono riusciti a tenere viva la palla contro una squadra che difende alla grande, ma quando fai rack, non quando continui a tenere vivo il pallone. Poi, come ti dicevo in fase di preparazione del podcast, temo che Leinster sia un po' arrivato a livello anagrafico in certe posizioni chiave, ma è lo stesso problema che ha anche Farrell con la nazionale. Quindi forse il gioco del Pro 14 potrebbe aver raggiunto un po' il suo limite. È un rugby che poi, al cospetto delle inglesi e francesi che hanno giocatori diversi e un po' più di sperimentazione, ovale in mano, adesso ne sta uscendo, come dicevamo, con le ossa rotte. Forse l'idea di avere le sudafricane potrebbe anche portare a un'evoluzione in termini del gioco di questo torneo.
Sotto la voce gioco, però tu Federico, secondo me tocchi un tasto importante, quello cioè di un torneo che non avendo il problema della retrocessione e avendo limitato quest'anno poi la finale praticamente alle prime due delle conference, per buona parte della stagione consente ai club di giocare senza alcun pensiero, molto diversamente da quello che avviene in Francia o in Inghilterra. E questo fa sì che anche il gioco, secondo me, un po' ne risenta, perché mentre per gli inglesi e i francesi ogni partita conta perché ogni posto è decisivo, il Pro 14 rischia di essere un po' così, un torneo di mezzo in cui, a parte quella che vince, le altre giocano soprattutto per formare i propri giocatori, i propri giovani. E difatti le squadre, le nazionali celtiche, vanno abbastanza bene o decisamente bene a livello di rugby internazionale, a livello di sei nazioni, ma i loro club vanno decisamente peggio, se pensiamo a quelli gallesi e quelli scozzesi, sia nel Pro 14 che nelle coppe. Cioè il Pro 14 mi sembra che abbia trovato proprio una sua identità in una competizione che permette di sperimentare giocatori, gioco, di essere formativo, salvo poi non produrre granché per i suoi protagonisti dal punto di vista dei risultati. E questa è un po' una delle anomalie che i francesi e gli inglesi hanno sempre criticato, dicendo: mentre i nostri club si devono ammazzare nelle loro leghe nazionali per vincere, per entrare in Champions Cup o per evitare la retrocessione, quelli del Pro 14 insomma hanno quasi tutto servito su un piatto d'argento, anche perché l'accesso alla Champions Cup fino a un paio di stagioni fa, non dimentichiamolo, praticamente permetteva a tutti.
Sì, era automatico.
Era automatico. Dicevamo col nostro amico, collega e maestro Giorgio Cimbrico che se la Premiership a livello di calcio è la vera Superlega per il pallone rotondo, il top 14 è diventata la Superlega del rugby, con tre squadre in finale su quattro nelle due coppe e soprattutto con una capacità di attrarre giocatori da tutto il mondo, talenti, campioni che non ha nessun altro, neanche il campionato inglese.
Sì, c'è da dire che in altri anni il Pro 14 probabilmente era più funzionale perché permetteva di far riposare i campioni. Però nel momento in cui il gioco delle francesi e degli inglesi si è evoluto, il Pro 14 a quel punto non è più un'incubazione di talenti, non so come dire, anche a livello di gioco. Ma direi che ci siamo espressi in merito. Io penso che a questo punto, chiacchierando nelle varie interviste di questo mese, in cui sostanzialmente ci siamo concentrati molto sul nuovo Pro 16, nel senso l'ingresso delle sudafricane, questo potrebbe portare anche a alzare l'asticella dei nostri club italiani, perché hanno quattro competitors di primissimo livello, non sono più i Kings o i Cheetahs, con tutto rispetto per queste due franchigie. E dall'altra parte anche le altre squadre possono confrontarsi con internazionali dell'altro emisfero che fino a qualche giorno fa giocavano contro neozelandesi e australiani. Potrebbe essere veramente una salvezza per questo torneo e, come dicono alcuni, potrebbe diventare forse il torneo più interessante per l'avvenire, perché è qualcosa di nuovo e molto molto di qualità.
Intanto, Federico, i temi di questa settimana sono tanti. Il primo è che ci prepariamo al quinto derby della stagione, diciamo il quinto perché quelli di fine agosto li contiamo dal punto di vista così del calendario nella stagione più recente.
E anche per le rose, alla
esatto,
fine, cioè
anche se tecnicamente figurano ancora sotto la dicitura campionato Pro 14 2019-2020. E poi, oltre alla competizione, al derby, alla rivalità, c'è anche un po' questo ballottaggio fra i due allenatori, Kieran Crawley e Michael Bradley, che sembrano essere ormai gli unici rimasti in ballo per il posto di Franco Smith in nazionale. Franco Smith non verrà riconfermato dal nuovo consiglio, dal nuovo presidente alla guida dell'Italia. Si parla di Crawley con alternativa Michael Bradley, e quindi il derby assume anche un sapore particolare, e sarebbe bello sentire un po' di pareri.
Tra l'altro sono tra l'altro interessati entrambe le franchigie di rivoluzioni al loro interno. Sappiamo che Crawley va via e Bortolami sarà promosso, però anche dall'altra parte c'è stato un cambio paradigmatico con il nuovo presidente Michele Dalai e poi con Carlo Checchinato, che si sposta dalla federazione a Parma, e anche Franco Tonni che viene, come dire, la parola infelice ma riesumato dopo le vicende di Viadana e degli Aironi, e ritorna in seno alla franchigia con base a Parma. Diciamo che è succulento il piatto, e come dici tu bisogna avere qualcuno, un insider di cui parlarne, e abbiamo pensato al capitano, seppur al momento non giocatore delle Zebre, Giulio Bisegni.
Eh sì, Giulio Bisegni, che è stato azzurro 16 volte in nazionale prima di dare l'addio alla maglia dell'Italia. Insomma, direi che è un personaggio al quale possiamo porre qualche domanda sulla materia. Chiamiamo Giulio.
Pronto, Gianluca?
Ciao Giulio.
Buon pomeriggio.
Ciao Giulio, e benvenuto al Rugby Podcast anche da Federico Meda.
Grazie.
Giulio Bisegni, 29 anni, 16 presenze in nazionale, settima stagione alle Zebre, dove hai esordito quando eri ancora un permit player della Lazio. Giulio, facci una valutazione per cominciare di questo torneo, che dopo diciamo il fallimento un po' delle squadre celtiche nelle coppe europee si comincia a dire: ma questo che torneo è, dove va, ha bisogno dei sudafricani per fare un salto di qualità? Tu come la vedi?
Ma in realtà il torneo, secondo me, è in discusso livello, inteso che se guardiamo anche solo a livello statistico le ultime finali di Champions Cup, vede comunque protagoniste le compagini del nostro torneo. Se vogliamo parlare, ecco, di quello che poi è l'interesse, credo anche un po' internazionale, del movimento rugby, quindi in generale si cerca logicamente di avere più engagement possibile, di arrivare a più persone possibili, e di lì stanno cercando, credo probabilmente, di far entrare le compagini sudafricane. Ma di fatto credo che comunque sia un torneo competitivo e che comunque sia un po' sotto gli occhi di tutti, insomma, a livello appunto di squadre che sono arrivate, ecco, nelle grandi competizioni.
Ma secondo te, Giulio, parlando proprio in termini dell'Italia e il Pro 14, l'italiano e il Pro 14, quanto ha portato in più per noi in termini proprio di sviluppo dei giocatori, anche sviluppo del movimento? Cerchiamo un po' di staccare, diciamo, i risultati dal fatto di quanto il Pro 14 ha dato a noi italiani.
Ma guarda, secondo me, io, ecco, insomma, sono il capitano di una delle due franchigie italiane e dico che secondo me effettivamente confrontarsi con l'alto livello è la cosa che più giusta ci sia da fare, perché più ti confronti con l'alto livello e più puoi pretendere appunto di stare dietro a quelli che sono anche dei processi che noi siamo, cioè, insomma, noi da qualche punto di vista siamo un po' indietro rispetto alle altre squadre, ma parlo per tradizione, parlo per storia, parlo per cultura, no? Quindi l'unico modo che abbiamo comunque per colmare questo gap è, secondo me, affrontarle queste squadre e cercare appunto di rimanere dentro questa competizione. Dico così perché effettivamente quando io vedo che appunto gioco qui arrivano magari, ecco, anche ragazzi nuovi alle Zebre, cosa che è un processo che ho affrontato anch'io, vedo che la differenza spesso non è solo tecnica e tattica rispetto alle squadre che incontriamo, ma anche un po' anche di confidenza, di responsabilità, quasi di arroganza. Giochiamo contro squadre dove, anche presi singolarmente, spesso i giocatori non sono più forti di noi, però hanno quel modo di giocare, di fare, quella malizia, quella presa di responsabilità che vedo che spesso magari manca ancora un po' a noi, o che comunque noi allunghiamo un po' di più nel processo, quindi arriviamo magari un po' più tardi, un po' dopo. Quindi io credo che in realtà la strada sia giusta, credo che vada un po' colmato il gap magari, ecco, tra quando un ragazzo supera la fase appunto di 18-19 anni e poi quello delle franchigie, insomma lì c'è un gap, diciamo, dell'alto livello in cui si perde forse un po', capito, dal punto di vista dei ragazzi. Questo è quello che penso, insomma.
Un livello indispensabile, Giulio, per poter fare il salto verso il rugby internazionale. Non si può prescindere dal confrontarsi regolarmente ogni settimana con i giocatori di quel livello.
Ma no, guarda, anche perché una presa di confidenza contro una squadra che tu incontri nel Pro 14 è tutta una confidenza ritrovata quando devi giocare in nazionale. Cioè, noi se giochiamo appunto contro Leinster, giochi contro, non dico magari, a volte diciamo risparmiano alcuni tra i più grandi, ma giochi comunque contro gente di assoluto livello e valore che poi ritrovi spessissimo, se non sempre, poi nella nazionale. Sai, se a me è capitato spesso, dico, cavolo, ho giocato contro una determinata squadra e ho fatto un bel placcaggio al centro mio, che è quello che poi giocherò contro il nazionale, vi faccio un esempio, mi sento già emotivamente più carico, così come anche se ho fatto una bella prestazione contro una squadra che per 10-15esimi magari ha i giocatori del Galles, magari come Scarlett, vi faccio un esempio, mi sento confidente comunque a giocare contro una compagine anche a livello nazionale con quei giocatori. Secondo me crea anche un processo di confidenza che è importante per noi.
Però ti faccio una domanda, Giulio: da quando siamo entrati nel Pro 14, nella Coppa Celtica, insomma, chiamiamola così, i risultati della nostra nazionale sono in qualche modo peggiorati. Allora, abbiamo sbagliato qualche cosa o è un fatto così contingente legato ad altri aspetti? Cioè, non abbiamo sfruttato a fondo queste potenzialità di partecipare al Pro 14?
Ma ecco, qua sì, appunto, si apre allora quella che è un po' il discorso un po' più di prospettiva che ti dicevo prima, perché fondamentalmente se vogliamo parlare di alto livello in tutte le società, o comunque se noi vogliamo pensare le società sportive, di fatto ormai sono delle aziende a tutti gli effetti, l'alto livello deve essere in campo come fuori. Ora sicuramente non dico che noi siamo al pari di, però spesso manca anche il contesto giusto, perché se parliamo appunto di strutture, di come viene affrontato, insomma, l'alto livello, dove viene richiesto anche un determinato budget, perché insomma più hai delle risorse economiche anche importanti, più riesci ad avere una rota allargata, riesci ad avere dei processi per cui agevoli la prestazione. Sono tutte cose che, in cui noi ancora forse dobbiamo colmare un po' il gap, oltre alla parte, diciamo, tecnico-tattica, che sicuramente vede magari il bacino anche un po' più ridotto, e da lì, insomma, se non hai la base, l'altezza di una piramide, come ben sapete o poi mi insegnate, difficilmente sarà poi altissima, no? Però nel complesso, secondo me, questa è una via che va percorsa, cercando appunto di allargare ancora più possibile la base per arrivare, diciamo, allora sì, a fare qualche step in più, diciamo, in altezza.
Senti, Giulio, io farei un passo indietro riagganciandomi a qualcosa che dicevi prima, che spesso i giocatori che arrivano in squadra gli manca ancora qualcosa, e un po' c'è la sensazione che tante volte, sai, vediamo questi ragazzi delle famose academy irlandesi o anche quelle gallesi che quando arrivano in prima squadra o in nazionale sono già pronti. Tu pensi che una soluzione tailor-made all'italiana, nel senso non un'academy come ha il Leinster, trasportata alle zebre, ma qualcosa di simile potrebbe funzionare affinché le franchigie abbiano un serbatoio molto più ampio, un po' più fisso di giocatori, così quando c'è la finestra internazionale arrivano non dei permi player che normalmente giocano con un'altra squadra, ma già gente che è sempre con voi e fa parte di un gruppo allargato.
Secondo me questo sarebbe importantissimo e ricoprirebbe anche quel gap che ti dicevo che magari si viene a creare tra chi esce dall'under 20 e quello che è poi il livello della franchigia, dove in questo momento è in un livello superiore logicamente al top 10, no? E quindi un giocatore di interesse, secondo me, se seguito magari una appunto Academy che è collegata direttamente al club, comporterebbe un grande vantaggio. E anche perché poi, certo, quando se ne vanno per esempio via i ragazzi in nazionale, ti faccio un esempio, tu hai un numero che è ridotto alla metà dei giocatori disponibili in rosa per allenarti, quindi avresti anche dei problemi a livello logistico, nel senso non fai un allenamento con due squadre complete se non venissero appunto i permit player. Ma anche lì, per esempio, se viene il permit player, e non è detto che magari venga sempre lo stesso, perché magari ci sta la partita appunto di cartello in top 10 e magari alcuni allenatori preferiscono per esempio anche ritenersi alcune risorse per loro, quindi sicuramente va implementato il processo, come ti dicevo, anche in questi casi, no? Ad ascensore, magari in modo tale che se non avessimo, come è successo magari in questi anni, un Academy sotto, però almeno la possibilità di chiamare dei giocatori e di farli restare con noi per, a prescindere dalla partita che magari si possa giocare in top 10, sarebbe importante, no? E invece spesso pure noi siamo andati, insomma, anche vedendo i tabellini delle partite, anche noi siamo andati con formazioni spesso anche un po' rimaneggiate perché eravamo a corto di giocatori, per esempio, parlo delle zebre, logicamente.
Tu hai parlato di strutture, di professionismo, Giulio, ma in un caso così, per esempio, avresti bisogno di uno staff molto allargato, molto superiore a quello di cui dispongono le zebre o il Treviso oggi, no?
Beh, guarda, se uno va allo stadio di rugby, Gianluca, basta che vedi comunque il bugiardino che danno per la partita e vedi insomma il numero degli staff, dello staff, insomma le componenti dello staff di una squadra straniera e il nostro, vedi che forse sono un numero triplo se non quadruplo rispetto al nostro, insomma hanno figure anche di assistenza psicologica piuttosto che insomma di variati allenatori e per le skill coach, per la difesa, l'attacco, insomma ogni componente tecnico-tattica del gioco lì è curata da un allenatore. Che magari nello specifico avranno sicuramente anche una sinergia comunque particolare, però di fatto poi ti aiuta anche in campo ad avere più occhi possibili a curare la performance, no?
Comincia qui il gap?
Beh, non lo so se comincia di certo, ma sicuramente è anche uno dei fattori.
Senti Giulio, è la settimana del quinto derby della stagione. Diciamo i primi due appartenevano ancora alla stagione passata, però insomma negli ultimi 10 mesi questo è il quinto, la settimana prossima ci sarà il sesto. È sempre un clima speciale quello di Zebre Treviso?
Beh, quello sì, del derby logicamente è il clima diciamo più bello dell'anno per me, ecco, insomma a me piace quando ci sta il clima di sfida e crogiolarmi un po' anche nella carica, nell'esuberanza dei giocatori per cercare appunto di prendere un posto diciamo nella partita che è quella un po' più importante dell'anno, no? Quindi comunque il clima in squadra si fa un po' più teso, tutti cercano di essere un po' più attenti e sicuramente saranno due derby aperti, diciamo questa comunque è una competizione sicuramente che diciamo ancora deve prendere bene il via, insomma il primo anno e comunque non incontreremo probabilmente causa Covid le compagini sudafricane, quindi saranno anche magari due derby da un punto di vista magari tattico, scusami, un po' più sperimentali, quindi sicuramente delle partite aperte.
Ne avete vinti 3 su 4 in questi ultimi mesi, vuol dire qualche cosa?
No, secondo me no, non particolarmente, se non il fatto che comunque abbiamo fatto una grande crescita a livello diciamo dei primi 8 uomini e insomma reparto in cui Treviso negli anni storicamente è sempre stato un passo avanti a noi e forse tranne appunto questo dove siamo riusciti a ottenere più successi di loro, ma credo sia legato molto a questo fattore, insomma, dove noi siamo cresciuti molto in consistenza quest'anno.
Senti Giulio, sarà anche uno degli ultimi derby per gli allenatori, nel senso Crowley lascerà sicuramente Treviso al termine della stagione, però sappiamo anche che c'è un ballottaggio tra l'attuale coach delle Zebre e l'attuale di Treviso per la nazionale, quindi un po' questi rumors, cosa ne pensi, chi vedresti meglio in azzurro, dando per scontato che forse a Franco Smith sarà chiesto un passo indietro o laterale in un'altra posizione in seno alla federazione?
Certo, insomma parlare di chi abbia fatto meglio insomma non so perché effettivamente anche Kieran in realtà ha fatto un percorso fantastico, arrivando ad essere pure lui premiato come miglior allenatore e arrivando a fare anche un risultato insomma un po' più importante con il Treviso, riuscendo insomma ad andare ai quarti. Quindi sicuramente so che comunque sono due allenatori che hanno ridato comunque inerzia e continuità al progetto delle franchigie, portando insomma esperienza e managerialità, perché da quello che so insomma anche dai ragazzi di Treviso, ma anche vivendo io quello, insomma, la mia esperienza con Mike, sono persone estremamente pazienti, tranquille, con un approccio veramente manageriale distaccato, quindi non uno esuberante, sempre molto precisi, sempre molto lucidi nelle analisi, sempre molto diciamo sul centrati, ecco, equilibrati. Quindi se hai delle figure che stanno sicuramente appunto gestite, sono delle figure insomma di livello e di riferimento internazionale entrambe. Quindi non so, forse sarà il derby anche degli allenatori a questo punto, non lo so, perché ecco, ancora l'ufficialità non c'è, non so se
è giusto, Giulio, è giusto, Giulio, per una volta guardare a quello che hai già in casa invece di andare a cercare un grande guru da fuori che con un colpo di magia possa risolvere i problemi?
Secondo me questo sì è un percorso che, nella mia personale opinione, è un percorso che può essere giusto, perché insomma si incontrano così delle persone che hanno la conoscenza quasi perfetta di metà gruppo squadra che magari convocherebbero eventualmente in nazionale, e dell'altra metà probabilmente, pure se non li conosci diciamo ad persona, sai comunque che tipo di giocatori sono e li analizzi, ecco, come hai detto te, sei volte nel corso di una stagione magari, quindi comunque sono persone che tendi a conoscere sicuramente di più. Quindi perché no, secondo me può essere diciamo un punto di inizio sicuramente rispetto magari a uno che viene da fuori senza magari poter avere anche la possibilità di scegliersi il proprio staff magari, no? Quindi a questo punto perché non utilizzare una risorsa interna.
E allora Giulio, facciamo gli auguri a chi gioca il derby, non a te che sappiamo sei ancora in convalescenza dall'infortunio, no?
Purtroppo sì, li guarderò sugli spalti anche questi.
Senti Giulio, però un'ultima domanda ce l'avevo da parte mia. Tu hai dato addio al rugby internazionale, lasciando da parte i motivi e le varie spiegazioni che hai già dato nei mesi scorsi. Quanto servono giocatori come Giulio Bisegni al rugby italiano? Mi spiego. Non è che dobbiamo avere solo un gruppo che fa la nazionale. Abbiamo bisogno di un gruppo allo stesso livello della nazionale, come potresti rientrare tu o il tuo compagno di reparto Tommaso Boni, che però fanno il nocciolo, il core della franchigia. Quindi il medio-lungo periodo è dobbiamo avere più Bisegni, al di là che forse avessi voluto continuare la carriera anche internazionale.
No, guarda, ti dico effettivamente, se devo essere onesto, hai colto un processo anche decisionale mio che è stato molto importante, perché era arrivato un momento in cui comunque vedevo che in nazionale insomma avevo più, diciamo, spendevo più energie che in delusioni che non in gratificazioni. Ovviamente questa è la mia responsabilità come giocatore, di non essere riuscito comunque a performare a livello, però di fatto mi ero detto anche effettivamente non tutto passa solo per la nazionale, nel senso il valore anche della persona, del giocatore, non passa solo ed esclusivamente dal numero di caps che tu hai con l'azzurro, cosa che vedo che effettivamente anche nel gruppo squadra i miei compagni mi riconoscono, inteso che comunque sono rispettato e ben voluto per quello che appunto cerco di dimostrare poi fondamentalmente sempre in campo. Ed è un processo appunto che abbiamo portato avanti anche con Tommaso Boni, che ha avuto un percorso diciamo simile al mio, no? Però su cui ci siamo trovati molto, infatti poi alla fine abbiamo trovato una confidenza che, come potete anche ben vedere da Tommaso, visto che comunque ora io sono infortunato, sta portando i suoi frutti, ma l'ho visto anche nel corso degli anni a Treviso per esempio con Barbini piuttosto che altri giocatori. Quindi effettivamente non passa tutto tramite lì, e credo che sia importante avere giocatori che come noi insomma abbiano a cuore veramente il progetto del club e che vogliano battersi insomma partita dopo partita cercando di dare il meglio anche lì.
Bene Giulio, allora ti ringraziamo per questa disponibilità a partecipare a questo podcast, ti auguriamo di tornare presto in campo e di portare nella franchigia questo contributo di cui abbiamo parlato, insomma.
Grazie a voi per la disponibilità.
Grazie, ciao.
Ciao Giulio.
Ciao.
Ma Giulio Bisegni, come ho cercato un po' di incalzarlo, è un po' una delle figure a cui dovrebbero prendere spunto tanti giocatori, se sei d'accordo Gianluca, perché dobbiamo veramente creare, è un po', è anche una cosa di cui ho parlato con Michele Dalai, il nuovo presidente delle Zebre, per l'intervista del prossimo numero di All Rugby, del fatto che non possiamo più essere legati solo esclusivamente alla nazionale come riferimento di marketing, soldi, promozione di questo sport, ma dobbiamo creare dei livelli intermedi. Il livello intermedio è la franchigia, e anche la franchigia deve avere dei giocatori di riferimento come hanno le altre squadre irlandesi, gallesi. Ci sono giocatori di livello internazionale che però non sono delle prime scelte nazionali, però permettono al club di crescere, fare da chioccia ai nuovi arrivati e mantenere il livello alto anche quando si gioca nelle finestre internazionali, perché è lì che dobbiamo essere competitivi, perché altrimenti se no il campionato delle italiane è falsato.
Chiamasi tutto questo, Federico, allargamento del bacino, cioè creazione di una base solida, robusta, di uno zoccolo di giocatori di alto livello che possano tranquillamente adempiere al loro compito nel Pro 14, nelle franchigie, ed eventualmente giocare anche in nazionale quando c'è la necessità, pur non essendo i titolari assoluti in maglia azzurra. Questo vuol dire alzare il proprio livello, allargare la base, insomma vuol dire tutto quello di
cui anche investimenti, perché c'è poco da fare. Poi se non abbiamo grandi risorse, ma questo penso che sia la base di qualsiasi esperienza imprenditoriale, non solo sportiva, bisogna probabilmente riconfigurare delle voci di costo e trovare i soldi per cercare di creare questa accademia che possa fare da caronte tra il top 10 o quello che sarà
da traghettatore, va, perché Caronte portava nell'Ade, adesso non parliamo dell'inferno rugbistico.
Per certi versi ci siamo e quindi dobbiamo venirne fuori.
Ci deve traghettare fuori, esatto. Dai. Senti, ma tu come vedi la scelta fra Crowley e Bradley per la nazionale?
A me piacciono entrambi, perché li conosco, per quanto possa dire conoscerli tra addetti ai lavori. Sicuramente Bradley mi entusiasma di più come gioco. E poi soprattutto Bradley, Gianluca, è uno che secondo me apre il frigo, c'ha tre ingredienti, il piatto lo tira fuori. Invece Crowley, secondo me, senza essere uno da nouvelle cuisine, ha bisogno di qualche ingrediente in più, ha bisogno quindi dei giocatori, della qualità. E penso però che la nazionale debba essere magari più in questa direzione, e Crowley è libero mentre Bradley no, quindi dovremmo trovare poi la soluzione per le zebre.
Io penso che comunque finisca Federico siano entrambi una buona scelta, anche perché stavolta non ci affidiamo all'uomo della provvidenza, ma promuoviamo al ruolo di coach della nazionale un tecnico che, pur non essendo italiano, perché poi c'è la lunga storia che aspettiamo da tempo di un tecnico italiano alla guida della nazionale, però si tratterebbe comunque di un tecnico che negli ultimi anni ha imparato a conoscere in lungo e in largo il movimento ovale italiano, e quindi, voglio dire, sa anche benissimo che cosa lo aspetta, con che problematiche deve fare i conti e con che giocatori dovrà misurarsi sul livello internazionale.
Questo è fondamentale, perché noi non possiamo ingaggiare Mourinho, e lo dico anche perché tu sei romanista, quindi immagino che ieri qualche...
Il prossimo imperatore di Roma.
Esatto, me lo auguro per te, poi io da mezzo romano un po' faccio il tifo. No, però noi non possiamo permetterci Mourinho, e probabilmente non c'è neanche un Mourinho sulla piazza.
Assolutamente.
Perché poi non verrebbe qua, cioè la PIL della Roma con una nuova proprietà e quel bacino dei tifosi, la Serie A, insomma la Roma purtroppo per noi, l'Italia non è una Roma in questo momento, non è un posto in cui l'allenatore verrebbe volentieri, sapendo che all'inizio magari si prendono degli schiaffi.
Beh, ti dico che nel 6-2 di Manchester-Roma ho visto in certi momenti delle scene che mi ricordavano, non so, Italia All Blacks, quando non riesci più a resistere alle ondate degli avversari e cominci a subire da tutte le parti. Di solito nel rugby capita appunto quando vedi dilagare le grandi nazionali tipo il Sudafrica o la Nuova Zelanda. Nel calcio l'ho visto per qualche istante in Roma-Manchester, ma lasciamo perdere questo tema. Senti, sui due allenatori potenziali della nazionale, Giulio Bisegni non si è proprio sbilanciato, perché essendo un giocatore delle zebre, tutto sommato la sua era ancora una testimonianza di parte. Potremmo sentire invece qualcun altro su Crowley, magari, che è un po' fuori dai giochi in questo momento, no?
Sì, è un po' un habitué del nostro del nostro podcast, è stato il primo ospite che abbiamo avuto nella puntata dell'anno scorso in piena pandemia. Sto parlando di Edoardo Ugo Gori, poi l'abbiamo risentito per parlare di Franco Smith all'indomani del finale della Autumn Nations Cup, e ci sembra caschi a fagiolo anche in questa occasione, avendo lui avuto Kieran Crawley ed essendo un po' fuori, perché in terra di Francia a Colomiers, dove è arrivato tra l'altro anche Campagnaro, che giocherà con i francesi dalla prossima stagione, insomma, ha uno sguardo privilegiato e un po' distaccato per poterne parlarne con serenità. Dai, allora, chiamiamolo.
Chiama Edoardo Gori, dai.
Pronto?
Eccolo Edo, chiedevamo subito con Gianluca cosa significa per certo. Te vedere arrivare Michele Campagnaro alla corte del Colomiers.
Ah, no, sicuramente, a parte essere un piacere personale, perché insomma siamo cresciuti un po' insieme a Treviso e gli voglio molto bene, uno dei miei più cari amici, per cui sono molto contento a livello personale, ma a livello di squadra per noi è un super acquisto, perché insomma un ragazzo come lui può fare veramente la differenza nel Pro D2 e può veramente darci una mano a raggiungere degli obiettivi importanti, insomma.
Ma tu quanto ti fermerai ancora a Colomiers?
Io guarda, ho firmato 3 anni a Colomiers, per cui penso di finire qua la mia carriera, sinceramente.
Cioè un altro dopo questo?
No, io ho fatto questi 2 anni qua e ho firmato adesso 3 anni in più.
Ah, quindi arriverai a 30. Io
3 anni dopo, quando finisce adesso, avrò 3 anni, per cui fino nel 2024 ho 34 anni.
34 insomma. Anni, insomma. Senti, sì. Edo, siamo nella settimana del derby. Tu ne hai giocati un bel po', te ne ricordi quanti? Ti ricordi quanti sì. Ne hai giocati?
No, di preciso non mi ricordo, però diversi, insomma.
Te lo dico io. Ne hai giocati 9, 4, ecco. Quattro da titolare e 5 da subentrante. Com'era l'atmosfera del derby?
Sempre complicato perché sono partite dure, rustiche, in cui tutti vogliono vincere naturalmente, ma c'è sempre, giochi anche un po' il posto per la nazionale, sono varie letture della partita, per cui è sempre una partita con più facce e può essere letta in molti modi diversi, per cui sono quelle partite in cui vorresti giocare sempre.
C'è un ricordo di un derby in particolare, Edo, che ci vuoi po' mettere da parte?
Ricordo il derby che avevamo giocato a Treviso, che ho marcato una meta e mi sembra fosse 2013 o 14, non mi ricordo neanche più, e che abbiamo vinto una partita, ricordo, devo dire che ricordo più, quasi di più i derby in cui abbiamo perso che quelli in cui abbiamo vinto, perché sono sempre partite che fanno male quando perdi e resta quasi di più indelebile il ricordo negativo che positivo, però sì, sono talmente tanti ricordi, poi giochi contro ragazzi che sono amici con cui condividi anche tantissimi momenti oltre la partita, per cui c'è sempre qualcosa in più.
Ma ti ha stupito vedere Treviso soccombere in entrambe le partite? Immagino ti sarai confrontato con qualche tuo ex compagno e amico su queste due sconfitte.
Sì, purtroppo quest'anno è stata una stagione molto complessa per loro e mi è dispiaciuto tanto vederli così in difficoltà, perché comunque la squadra in cui sono cresciuto e mi sento trevigiano, insomma, ho fatto 10 anni là, per cui mi è dispiaciuto veramente tanto. Però purtroppo ci sono delle stagioni in cui niente va e questa è stata una di quelle. È importante, l'ultima partita che hanno fatto è stata molto importante per lo spirito della squadra, perché aver vinto comunque con un bel margine contro una squadra così forte dà fiducia. E serviva a cambiare un po' pagina forse, perché quando parte inizi a inanellare risultati negativi, è difficile pulirsi la testa e avere un focus positivo. Cambiare pagina spesso aiuta.
Andy Wilson alla fine della partita, quando l'ho dovuto intervistare, era molto contrariato. L'ufficio stampa era completamente impazzito perché nervosi da questa situazione. Ha detto: io non ho mai visto da quando sono a Glasgow una partita così da parte della mia squadra. Che poi da una parte avranno giocato male loro, ma è soprattutto il Benetton che ha fatto una grande prestazione.
Sì, no, sicuramente. le prestazioni sono sempre legate, nel senso, quando una squadra gioca male è anche merito della squadra, dell'altra squadra che gioca molto bene, o entrambe giocano male, però hanno fatto una grande partita, ha meritato di vincere, per cui merito a Treviso. Sicuramente sono rimasti scioccati, perché insomma la stagione che hanno fatto Treviso non si aspettavano di prendere 40 punti probabilmente, però il rugby è questo, fortunatamente nel rugby la possibilità ogni settimana di riscrivere una storia diversa, è che quando sei in un circolo negativo mentale è molto difficile riuscire a trovare energie per ricostruire il tuo percorso, per cui iniziare una nuova avventura, quindi una nuova coppa, può dare una mano a cancellare quello che è successo prima e dire boh, ripartiamo un'altra avventura, iniziamo con uno spirito diverso, e credo che vincere la prima partita così dia tanto fiducia al gruppo.
Gianluca, parliamo un po' di situazioni negative, no? Possiamo passare subito alla nazionale. Se
no, volevo chiedere a Edo, sai Edo, che si parla di questa possibilità di Kieran Crowley in nazionale al posto di Franco Smith, in alternativa c'è Michael Bradley. Tu come lo vedresti, Crowley, con cui sei stato tanti anni a Treviso alla guida dell'Italia?
No, Kieran è un allenatore sicuramente... uno dei migliori allenatori che ho avuto, è una persona che sa quello che fa, che sa dove vuole arrivare e che ha delle capacità di costruire un gruppo molto elevate. A Treviso fino a quest'anno, insomma, che sta un anno un po' così, ma è difficile trovare le cause, ha creato un gruppo, ha creato una cultura di squadra, ha creato un ambiente in cui la performance è ricercata in ogni momento. Anche Franco Smith l'ha fatta a Treviso, farlo per un club è completamente diverso che farlo per una nazionale, perché la nazionale attinge a dei giocatori dei club e attinge a quello che viene fatto dai club, per cui se non hai dei club che sono capaci di competere ogni domenica e vincere ogni domenica, i giocatori che porti in nazionale non sono capaci di competere.
Senti, tu hai avuto in nazionale, hai esordito con Nick Mallet, poi hai avuto Jacques Brunel, poi Conor O'Shea, e diciamo, come te lo immagini dal punto di vista anche di personalità, così Kieran Crowley alla guida dell'Italia, in confronto con questi nomi che ti ho appena fatto?
È difficile, perché Kieran l'ho avuto sul club e fare una nazionale è completamente diverso che allenare il club, perché sei con i ragazzi in periodi molto più brevi, non puoi costruire, diciamo, è un po' difficile. Un po' differente, cioè hai molto meno spazio, devi sfruttare più quello che fanno gli altri allenatori sugli altri club e cercare di prendere il meglio, però Kina è sicuramente un ottimo allenatore, ha fatto molto bene col Canada prima di venire a Treviso e sicuramente sa gestire una squadra di altissimo livello.
Facciamo un gioco, Edo, dimmi un aggettivo per ciascuno di questi allenatori, un aggettivo per Mallet, Brunel, Conor O'Shea e per Kieran.
Ok, allora Mallet passionale, perché era veramente molto pieno di energia e riusciva a trasmettere questa energia attraverso le sue azioni, attraverso la sua voce, veramente molto molto passionale. Jacques, come posso dire, un aggettivo...
Sornione?
Tranquillo.
Sornione?
No, non è tranquillo, no, non è vero, era, come posso dire, era un po' meno energico, però ci credeva molto, cioè nel senso ti trasmetteva questa...
Convinzione, era convinto.
Questa convinzione, dai, convinzione. Poi Connor stratega, perché... era molto più sulla gestione del gruppo, sulla strategia, che sulla parte passionale come erano gli altri due.
E Franco, Franco
è venuto a Treviso, perfezionista, perché ha sempre ricercato la perfezione in tutto. Mi ricordo quando preparavamo le partite, riusciva sempre a vedere quel qualcosa che poteva fare la differenza e che gli altri non vedevano.
E Kieran,
carisma, carismatico, una persona che non parla molto, ma che quando è nella stanza pesa molto la sua presenza.
E questo potrebbe essere importante per l'Italia, no?
Sì, sicuramente, sicuramente.
Senti, parlavamo di Pro 14 con Federico e ci chiedevamo, ma se non fosse entrata l'Italia nel Pro 14, tu eri a Treviso a quell'epoca, cosa sarebbe successo? Come ti immagini che sarebbe stato il proseguimento delle avventure del rugby italiano se fosse rimasto il campionato com'era e non ci fosse stato il Pro 14?
Bah, è complesso, non saprei, perché sono,
Era
sì, sono generalmente un
indispensabile
po'.
entrare in un torneo così?
Secondo me era indispensabile per competere sempre a un livello più alto possibile, però sicuramente sono stati fatti degli errori, insomma, non nella scelta di partecipare al Pro 14, ma la gestione del movimento italiano, nel senso, non puoi togliere tutte le risorse al campionato, perché è il campionato che ti forma i giocatori che poi giocheranno nelle franchigie. Per cui deve essere, è facile parlare adesso quando le cose non vanno così bene, e dopo diversi anni, è sempre facile dire sì, se avessero fatto così, avessero fatto così. Però sicuramente le cose sarebbero dovute essere gestite in modo diverso, perché se privi il campionato interno di risorse così tanto, non riesci a formare i giocatori e non riesci a portarli proprio alle franchigie che siano competitive.
Sì, anche perché poi a me viene da pensare al tuo campionato, che è un campionato molto ricco, pieno di, parlo del Pro Day, pieno di spettatori sugli spalti, piazze storiche. Quindi alla fine in realtà lo spazio per i campionati c'è ancora, anche se si va sempre verso superleghe, supercampionati, emisferi contro altri emisferi.
No, sicuramente. Qui in Francia, sinceramente, è molto particolare. Insomma, è la realtà in cui c'è più rugby al mondo. Poi si può dire Nuova Zelanda, lo sport principale è il rugby, ma qua ci sono 40 squadre di professionisti, perché sono da Top 14, la Pro D2 che sono 16 squadre, c'è la Federal 1 che è la nazionale, che sono quasi tutte squadre già professioniste, sono altre 10 squadre, e in più c'è un'altra serie in cui sono semiprofessionisti, per cui vuol dire che hai quasi 1600-1700 giocatori che sono professionisti. È una cosa, è
Enorme,
incredibile,
enorme.
enorme, enorme. Infatti ora, negli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni, la Francia sta iniziando a essere competitiva, nel senso, potrebbe vincere dei titoli, non riesce ancora perché manca un po' di esperienza, forse, di maturità, e non riesce a vincere i titoli. Però quello che mi chiedo io è com'è che la Francia non vinca sempre il mondiale, perché con delle risorse così è incredibile che non siano competitivi con la nazionale
Ma
e non vincano.
scherzavamo, Edo, prima di chiamarti e dicevamo la vera Superlega nel rugby è il Top 14 che ha
Ma
piazzato
sì, ma senza ombra di dubbio.
tre squadre in semifinale nelle coppe che è piena di giocatori e di star internazionali. La Superlega sono loro, siete voi, insomma.
Sono loro, sì, no, sicuramente. Ma io ti parlo del Pro D2 perché vivo il Pro D2 e dopo che lo guardo in televisione, ma c'è il Pro D2, sono 16 squadre in cui tutti i weekend le partite sono tirate, non sai mai chi vince, se è l'ultima o la prima, le partite sono sempre al limite, poi l'intensità fisica, l'intensità di gioco è molto più bassa rispetto a un livello internazionale o anche alla Pro 14. Però il campionato è bello da vedere, capito?
Certo.
Perché non sai mai cosa può succedere. Gli ultimi sono a 36 punti, i quintultimi sono a 44, per cui non sai mai chi può scendere, chi può salire. La Top 14 ci sono 10 squadre nel giro di 8 punti che possono retrocedere o possono fare le finali. Cioè, sono campionati che danno voglia di essere guardati.
Il Pro 14 era un terreno un po' troppo protetto, senza retrocessioni, senza niente. Si viveva un po' troppo il conforto di una zona priva di rischi? L'hai vissuta così tu?
No, secondo me il Pro 14 è pensato per delle realtà che non hanno le stesse risorse che ha qui la Francia, perché Leinster, non ha lo stesso budget che può avere Stato Lausanne, che può avere Clermont, che può avere qualsiasi altra squadra, però riescono a competere tutti gli anni. Ora hanno perso la semifinale, ma avrebbero potuto vincere la Coppa, perché sono una squadra estremamente performante con le risorse estremamente ridotte rispetto a quelle francesi, per cui il campionato è pensato per delle realtà in cui le risorse sono ridotte e devi sfruttarle al massimo per essere competitivo, e è pensato bene, soltanto devi riuscire a essere competitivo. Se non sei competitivo, serve a poco essere dentro. Siamo stati spesso competitivi, quest'anno è stato un po' così, ma le Zebre sono state molto più competitive. Bisogna vedere anche le cose positive, cioè non so se non ci fosse stato la Pro 14, non so se il gap fosse stato ancora più grande, questo non possiamo saperlo, per cui dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo per essere più competitivi. Ma dire no, sarebbe stato meglio, si può dire, ma potrebbe anche essere stato peggio, non possiamo dirlo, non possiamo saperlo.
Senti Edo, alla fine adesso entrano queste sudafricane, tu sei felice in Francia, ce l'hai sempre detto, la firma lo testimonia, ma un po' ti gaserebbe o hai qualche rimpianto di non giocare questo Pro 16 con anche le quattro franchigie che giocavano il Super Rugby?
Ah, sicuramente diventa più interessante, più stimolante, ci sono più sfide. Sicuramente è un torneo alla quale sarebbe bello partecipare, però
vabbè,
sì,
ci hai detto che non torni e quindi insomma
no
ce ne facciamo una ragione,
non mi vedete più.
No, però vedo delle partite, insomma, non ci sono problemi per quello. Il bello del rugby è che costruisce delle relazioni con le persone, per cui quello non lo toglierà nessuno, insomma.
Va bene, allora da osservatore privilegiato, prima di lasciarci, dici chi vincerà la Champions Cup, La Rochelle o Toulouse?
Io spero Toulouse, perché è la mia squadra preferita da tanti anni e ce l'ho qua attaccati, e sarebbe bello. Però anche La Rochelle, sinceramente, sono una super squadra, quest'anno stanno facendo un super campionato, è una squadra che 10 anni fa era in Pro D2 e sono riusciti a costruire qualcosa di veramente incredibile, per cui si meriterebbero anche loro. Però come gioca lo Stade, non ci sono altre squadre al mondo.
Senti Gianluca, prima di salutarlo ti devo raccontare che il 1° di aprile è venuta fuori la notizia che Edoardo sarebbe tornato a Prato, e il suo presidente sì, è riuscito pure a mandargli un messaggio con scritto "bentornato a casa Ugo". Ovviamente ha evitato di rispondermi.
No, ma lo sai perché? Ho ricevuto talmente tanti messaggi che non riuscivo più a rispondere, ho detto lasciamo stare.
Avevi abboccato.
Ci metto 2 settimane a rispondere a tutti.
Sai, quando fai questo mestiere cioè sei accecato dall'eventuale notizia, poi al di là che non è che abbiamo queste crisi che dobbiamo fare
No,
però sai, ho detto cacchio, un po' volevo fare i complimenti, un po' la roba, e non ho perso la
bocca. Sì, infatti. No, vabbè, sicuramente è un bel gesto. Tutti quelli che mi hanno scritto mi hanno fatto piacere, perché mi hanno scritto tutti con un'intenzione positiva, cioè di essere contenti che l'ho tornato.
Lasciaci con un aneddoto su Crowley, se diventa l'allenatore della nazionale, qualche cosa curiosa che non abbiamo mai saputo di lui. Ci sarà un aneddoto particolare di qualche cosa che dici? Pensa quella volta.
Quella volta veniva sempre con sapete quelle scarpe che hanno le dita
ah sì, bellissime.
Come se fossero, non so come spiegarlo,
guanti, come se fossero guanti,
come se fossero guanti ma per i piedi,
sì.
E ha fatto penso una stagione intera con quelle scarpe, e anche quando faceva freddo diciamo ma porca, ma come fa a stare con quelle scarpe lì brutte come la morte?
Ci aveva un po' meno carisma allora in quelle occasioni,
capito, è lì la differenza, che anche con una cosa così ridicola era comunque carismatico, per cui
Grazie Edo, in bocca al lupo.
Grazie
ti
a voi.
Diciamo au revoir, ciao, ciao. Au revoir.
A presto, au revoir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Comunque Gianluca, Crowley con il guanto, le scarpe guanto, mi fa venire in mente il nostro amico Paul Griffin, che durante le partite a un certo punto si toglie i pantaloncini corti anche il 15 gennaio con 0 gradi a Parma, si mette i pantaloni lunghi solo per fare le interviste al Man of the Match,
sì, e c'ha l'infradito,
esatto.
E c'ha l'infradito. Va bene, credo che abbiamo toccato tanti argomenti, abbiamo avuto due ospiti che ci hanno dato punti di vista molto interessanti. Federico, possiamo dare ai nostri ascoltatori appassionati, fedeli, appuntamento a una delle prossime puntate. Direi che per oggi chiudiamo qui, no?
Sì, 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 super ospite prossima puntata, seguiteci.
Grazie, ciao a tutti.
Mi raccomando, è uscito il numero 158 di All Rugby, lo trovate sul sito rugby.it e ovviamente anche in alcune o nelle migliori edicole, come si diceva una volta. Alla prossima!
Alla prossima, ciao a tutti!